Ok. Allora, chiediamo a Rotas di fare le luni. Buonasera a tutti, Shavua Tov, ben trovati. Shavua
Shavuot Tov a tutti.
Tov anche da Israele.
Allora, le Ilunishmat Miriam Bat Hanna e Beniamin Baruch Israel Ben Benjamin Eliau, che sarebbe Giorgio Elia, storico Hazan di Via Guastalla, che c'è stata la levaia ieri mattina.
Zach. Ok, andiamo avanti. Praticamente settimana scorsa abbiamo iniziato questo argomento molto delicato e molto particolare, del it bo de dut. It bo de dut, abbiamo spiegato che vuol dire appartarsi, mettersi in un posto tranquillo, silenzioso, meglio ancora se nella natura o anche in casa propria. E quando ci appartiamo, noi abbiamo un attimo di introspezione, un attimo di ritrovo del nostro vero io. Siamo tranquilli, nessuno ci dà fastidio, non c'è rumore, c'è tranquillità. E perciò siamo più facilitati al pensiero, alla meditazione e a tutto quello che è l'introspezione, no? E abbiamo spiegato che it bo de dut, appunto, però a cosa serve? Per poterci connettere maggiormente con Hashem. Vuol dire per poter parlare con Dio. Il bo de dut fa parte anche del parlare nella propria lingua, che niente a che fare con la preghiera. La preghiera è una cosa. Abbiamo spiegato che le parole che escono dal nostro cuore, con la nostra bocca, con la nostra lingua, il nostro dialetto, quello che sia, quello è a volte molto più potente, come settimana scorsa dicevamo, che è un modo sincero, un dialogo spontaneo tra noi e Hashem, perché ci permette di parlare proprio dal profondo del cuore. Ok, andiamo avanti. Oggi introduce il concetto dei quattro punti di come fare id bo de dut. Per chi è la prima volta o per chi sentirà la lezione su YouTube, id bo de dut l'abbiamo chiamato l'altra volta, non l'abbiamo chiamato, abbiamo fatto con diversi nomi, ma il concetto di id bo de dut vuol dire appunto questo, appartarsi e meditare, introspezione, parlare con Dio e così via. Allora qua dice il numero uno, Yishuv Hadat, ovvero per fare Hit Bo De Dut dobbiamo avere mente calma. Il fatto che l'intero mondo stia distante da Hashem è dovuto solo al fatto che le persone mancano di mente calma. Oh, Abramo, Imbrami, è appena entrato. Scusate un attimo, Abramo, sei tu? Ok. Allora, dice, il fatto che l'intero mondo si senta distante da Hashem,
Scusa se interrompo, sono dimenticato di dire che avevamo detto che entrava forse, però non ha il microfono.
ok, è appena entrato. Benvenuto.
Quindi lui si sente e poi mi sono anche dimenticato di dirti una cosa importantissima che ti ringrazio molto per l'espedie che ha detto al Noam l'altro giorno, ha detto che proprio puro veniva dal cuore e l'ha apprezzato molto.
Per le sue gioie. Abramo, abbiamo anche dedicato la lezione, appunto, Rotas l'ha dedicata a tua mamma. Perciò, il fatto che l'intero mondo si senta distante da Hashem è dovuto solo al fatto che le persone mancano di Yeshuva Dat, mente calma, perché c'è caos nel mondo e noi umani tendiamo a farci prendere da questo caos e perdiamo la calma interiore. Ecco, perdere questa calma interiore, perdere la calma mentale è una grande brutta cosa. È vero, è naturale, molte volte abbiamo paura, angosce, stress, e il mondo quello che si offre è questo. Però qua ti dice, adesso leggeremo, dice la cosa più importante da fare è di cercare di stabilizzare la propria mente. Come dice Talmud, Gufe Batar Reshe Asil, vuol dire la testa, il corpo, scusate, segue la testa. Vuol dire la testa domina sempre il corpo, perciò la testa deve governare il corpo. E se la testa non è calma, come fa a governare? Come fai a guidare la macchina se sei teso, nervoso, tremi, hai il fumo negli occhi e quant'altro? Allora, prima di tutto, capire che ciò che governa il nostro corpo è la testa e non il cuore. Dottor Messina? Dottor Messina? Niente, ok. Mi sembra che gli è scivolata la kippa da qualche parte. Infatti, come pensavo. Allora, se la mente che governa la nostra vita, i nostri passi, tutto, allora la prima cosa da mettere a posto.
Grazie Rav, mettendo questo si
Ma
vede che c'è
infatti,
un movimento.
allora se la testa non è salda, non è stabile, come possiamo noi pretendere di funzionare bene? Quando noi non funzioniamo bene, quando abbiamo quello che sia che non funziona bene, ma non sto parlando di malattie, sto parlando di psiche, sto parlando di Hergeshim, di sentimenti, di la prima cosa da guardare che cos'è? La testa. Prima ancora di andare a prendere medicinali, che non è escluso, poi magari ci bisogna anche dei medicinali, ma dobbiamo capire che c'è qualcosa nella mente che non mi lascia tranquillo, che può essere un semplicissimo stress, una semplicissima paura, angoscia per un qualcosa che domani devo affrontare o simili. Lo Yetzer Hara prova costantemente a portarci in un luogo dove appunto manchiamo di mente calma. Lo Yetzer Hara è quello che ci vuole sconfiggere, quello che ci vuole fare del male. A lui cosa fa? Cerca tutto il tempo di annebbiarti la mente. In che modo te la annebbia? Con problematiche, con la tristezza anche. Abbiamo spiegato mesi fa che la tristezza annebbia l'anima. Se sei triste, Hashem ti si rivela. Se sei triste, non puoi fare niente, non puoi fare servizio divino in un modo giusto perché sei triste. Tutte queste componenti negative sono semplicemente l'arma del male, del Yetzer Hara, a spingerci in quella direzione per farci cadere, per farci funzionare male. Il che significa che proviamo preoccupazione, confusione, angoscia, così che le nostre menti e i nostri cuori non siano sotto il nostro controllo. Se tu, quando hai controllo sulla mente e sul cuore, che sono le due cose principali, prima la mente e poi il cuore, sono i due aspetti principali della nostra vita. Se tu non li hai sotto controllo, la nave va da sola. Perciò il male cosa vuole fare? Vuole farti perdere il dominio della mente e del cuore. Ok? Se una persona impara la Torah o compie le mitzvot in uno stato di angoscia, può dimenticare che l'intero scopo di tutte queste cose è di avvicinarsi ad Hashem. Allora, noi perché studiamo la Torah? Questo lo dico sempre. Noi non studiamo la Torah perché è una bella filosofia, una bella materia che ci dà dei bei consigli. Noi non studiamo Torah perché arricchisce il nostro intelletto e così via. Certo, tutto questo anche è vero, è una bella materia, dà dei bei consigli, e tutto questo è vero. Ma noi studiamo la Torah per avvicinarci a Dio, per capire cosa fa piacere a Dio e per capire cosa fa dispiacere a Dio, per sapere come comportarci. Apro una piccola parentesi, visto che nella parasha di stamattina abbiamo letto, allora, noi sappiamo la storia di Abramo, no? Oggi comincia Lech Lecha, è la prima volta che Dio parla con Abramo. È il primo ebreo della storia. Ma la cosa interessante è che quando Dio si rivela per la prima volta ad Abramo, quando Abramo aveva già 75 anni. E la Parashah parla di questo. Ma la domanda che i maestri si pongono è: ma perché la storia di Abramo nella Torah inizia solo all'età di 75 anni? Perché? La domanda è: lui, quando aveva già 3 anni, ricordiamoci, facciamo un po' di. Abramo viveva in una generazione di idolatri, politeisti. Suo padre stesso addirittura vendeva idoli. Non era come noi che ormai sappiamo, cresciamo e ci insegnano che Dio è unico e quanto. No, Abramo non ha avuto questo. Abramo era il primo che ha scoperto l'unicità di un unico Dio. Era il primo che ha capito che un idolo, una pianta, un vaso, una roccia non può essere Dio. Ma lui all'età di 3 anni, un bambino piccolo, ha cominciato a pensare a cercare Dio. Allora il famoso Midrash che racconta: prima pensava che magari il sole può essere Dio, poi quando ha visto che il sole è tramontato, è andato via, ha detto: beh, non può essere questo, non è fisso. Ha detto: allora la luna, stessa storia, la mattina la luna va via. Allora Abramo continuava a cercare chi potesse essere Dio, finché è arrivato per esclusione che Dio deve essere una forza superiore al mondo, superiore a noi umani, che anche se noi non lo vediamo e non lo sentiamo, Dio esiste. Visto che la luna viene e va, il sole viene e va e così via, c'è una forza. Ok, questa è una cosa che Abramo ha fatto da solo. Abramo, quando ha scoperto Dio, non è rimasto in silenzio, ha cominciato a insegnare monoteismo a tutte, a tutta la, a tutto, dovunque andava, insegnava. Abramo, quando capite che una persona che fa tutto questo macello che faceva Abramo, faceva tanto rumore Abramo, tanto rumore buono, che insegnava alla gente che non esiste, che loro stanno sbagliando, è stato buttato nel fuoco per questo. L'hanno minacciato: se non la smetti ti buttiamo nel fuoco e poi vedremo se il tuo Dio ti salverà. E infatti è successo, l'hanno buttato nel fuoco. Per 3 giorni Abramo era nel fuoco. E Dio l'ha salvato, infatti. Questo e tante altre cose Abramo le ha fatte quando, dall'età di 3 a 75 anni. La cosa stranissima è che tutte queste belle cose che Abramo ha fatto, la Torah non le riporta. Da dove le sappiamo noi? Da Midrashim, da altre fonti, dei maestri, dei racconti, ma non nella Torah. Nella Torah non c'è scritto che lui a 3 anni ha cercato Dio, non c'è scritto che l'hanno buttato nel fuoco, niente. La Torah comincia soltanto con il giorno che Dio si rivela a lui e gli dice: vai via dalla tua terra. Allora la domanda è: perché? Perché non raccontare una fase così bella della storia di Abramo? Anzi, è bellissimo, fa onore a una persona come Abramo che gli si venga raccontato che lui ha fatto tutto questo alla cieca, perché Dio, lui non aveva ancora la sicurezza matematica che Dio esisteva. Sentiva che Dio esisteva, ma Dio non si era mai rivelato al mondo, a lui. Mosè, sì, gli altri certo hanno avuto la strada aperta, ma Abramo era l'inizio, chi ha aperto la strada. Allora, perché non scriverlo nella Torah? Anzi, bisognava, secondo me, secondo la logica era d'obbligo scrivere per insegnare: guardate, Questa è la fede di un uomo che anche quando non ha ancora conosciuto Dio, non ha avuto la certezza che Dio esiste, eppure era pronto a morire per lui, a buttarsi nel fuoco. Questo sarebbe un insegnamento grandioso. Invece no, la Torah lo omette appositamente perché? Il Rebbe spiega una cosa fantastica perché, e si collega con quello che stiamo dicendo adesso. Il Rebbe spiega il nostro collegamento con Dio. È un collegamento che va al di sopra della logica, al di sopra della mente. È un collegamento che nasci con questo collegamento, un qualcosa che è dentro di te. Il Rebbe spiega, tutte quelle belle cose che Abramo ha fatto, cercare Dio, eccetera, eccetera, perché le ha fatte? Perché lui le capiva con la sua mente. Lui capiva che il mondo non può essere stato creato da una statua. Lui capiva che è giusto raccontarlo agli altri. Lui capiva che bisogna buttarsi anche nel fuoco però tutto quello che lui ha fatto era per esclusione, per quello che lui capiva. Lì dove la sua intelligenza lo portava, lui seguiva la sua intelligenza, perché era l'unica cosa che aveva. Non aveva ancora una prova di Dio. Allora Rebbe spiega, questo la Torah non lo vuole scrivere. Che tu non debba mai pensare che il tuo collegamento con Dio può essere, che po possa dipendere dalla tua intelligenza, dal tuo comprendo. È una cosa che è al di sopra di ogni mente. Perché? Perché se io limito la mia connessione con Dio al mio intelletto, cosa succede? Se un giorno mi succede una cosa che io non capisco, cosa faccio? Divento eretico perché non capisco una cosa? Perciò rinnego Dio. Abramo, Dio gli ha chiesto: vai a uccidere tuo figlio. Dopo, ovviamente, quando Dio si era già rivelato. Ma se Dio ti chiede un qualcosa che tu non capisci, che tu non riesci a fare, lo fa, ah no, io non lo capisco, allora non lo faccio. Anche la mente più brillante del mondo, come si chiama? Einstein, anche lui davanti a Dio è nulla. Allora noi non possiamo fare combaciare il nostro collegamento con Dio basato su quanto noi capiamo, perché c'è sempre limite nel nostro cervello. Anche nel caso che Abramo, questa è bellissima, che era pronto a buttarsi, a farsi buttare nel fuoco, allora uno dice, beh, questo non è fede, era pronto a morire. In realtà no. Ovviamente lui l'ha fatto per fede, ma la Torah vuole evitare che tu possa pensare neanche per un attimo. Perché se vogliamo metterla, se vogliamo fare l'avvocato del diavolo, potremmo dire così come ci sono oggi, purtroppo, tante persone che sono pronte a morire per la loro bandiera, per quello che loro, per ciò in cui credono. Forse anche Abramo, lui voleva dimostrare che quello che lui crede è giusto ed era pronto a morire. Mica il primo, mica il primo. Sono tante persone che dicono meglio morire che rimanere in vita, morendo passo alla storia, per esempio. Perciò potremmo pensare questo di Abramo. Perciò la Torah non può permettersi di rischiare che nessuna persona, neanche fra 1000 anni, possa pensare: ah, lui l'ha fatto tutto secondo la sua logica, allora il modo di collegarsi con Dio è logica. No. Il modo di a connettersi con Hashem è tutto al di sopra della nostra logica. Anche perché basta guardare la storia del popolo ebraico, se noi dovessimo andare secondo la logica, non saremmo qui. Il popolo ebraico, non saremmo qui. Abramo, il primo ebreo, il primissimo, era già martoriato, perseguitato, di tutto che hanno fatto, Isacco, Giacobbe, tutti. Perciò se noi ebrei dovessimo seguire la logica, non esistiremmo, perché secondo la logica avremmo già dovuto gettare la spugna migliaia di anni fa. Perché? Perché è dal primo giorno che ci vogliono annientare. Perciò non è logico che noi siamo vivi, non è logico che noi siamo ancora credenti in Dio, non è logico, è al di sopra della logica. Questo è quello che Dio dice ad Abramo: Lech lecha, vai, non fare domande, non mi chiedere dove andare, perché ti mando, Non fare domande, prendi e vai. Questo è il primo comandamento, è la base, non fare domande. Certo, domande si devono fare per capire cosa, ma non in certe situazioni uno deve dire mi devo buttare, devo fare, devo andare al di là della mia logica. Perciò quando qua dice che può dimenticare che l'intero scopo di tutte queste cose è avvicinarsi ad Hashem. Tutto quello che noi facciamo non è per arricchire la nostra sapienza, bensì per arricchire il nostro avvicinamento a Dio. Pertanto, la prima cosa da fare è di trovare un'ora o comunque un po' di tempo al giorno in cui possiamo essere liberi da tutto lo stress della vita e calmare la nostra mente. Ma al di là, anche se non sei, anche se non vuoi connetterti con Dio, anche se non sei ebreo, chiunque tu sia, devi trovare tempo per te stesso a calmare i tuoi nervi, perché se no vivi male. Dobbiamo sapere che lo scopo principale della giornata è quello di rilassarsi e trovare la pace per la nostra anima. Ogni parola qua è un lingotto d'oro. Rilassarsi per trovare la pace per la nostra anima. All'inizio ciò riesce lentamente, finché non riusciamo a conquistare la pace interiore. Non è il primo giorno che vai, ti metti, non sempre succede immediatamente. Finché invece, finché arriveremo a riuscire a conquistare la pace interiore. Ma se non inizi mai, non la conquisterai mai. Il primo obiettivo del fare Hidbo Dedut è di provare a conquistare un po' di pace nella mente. Può darsi che una persona debba attraversare un lungo periodo di tempo nella propria Hidbo Dedut, per poi rendersi conto che non può fare molto. Una persona dice, ma non riesco, è troppo, ho troppi pesi, ho troppi pensieri. Niente parole, niente buoni pensieri, non mi vengono, non riesco a trovare positività, calma, niente. E allora, in un caso del genere, cosa può fare una persona? Una persona qua dice, vabbè, lancia pietre, un'altra, per scaricare i nervi, no? Tira pugni al muro, lancia pietre, o cose simili. Ognuno ha il suo modo di magari di togliere il suo stress. Una persona mangia, molte volte quando la fame dal stress, un'altra si addormenta. Perciò ognuno di noi ha un modo di come reagisce. Eppure ciò non conta, questo non ti aiuta a fare niente. La cosa principale è di uscire, lasciare uscire di casa, fare una passeggiata sotto il sole, annusare i fiori, guardare qualcosa di piacevole, fare un cambiamento di quel momento, uscire. La cosa principale è di stare da soli, prendersi una pausa dal ritmo febbrile della vita, rifugiarsi in Dio, trovare rifugio in Dio. Come 2 settimane, settimana scorsa, noi abbiamo studiato la parasha di Noach. Cos'era, come ha fatto Noach a salvarsi, a salvare gli animali? Si è rifugiato nell'arca. L'arca era fatta in un modo tale che galleggiava sopra l'acqua e non sprofondava. E questo è il punto. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo metterci in un'arca che ci fa andare sopra ai problemi. E l'abbiamo spiegato, mi sembra, arca si dice Teva. L'arca di Noè, Teva. Ma Teva vuol dire anche parola. Perciò il Rebbe spiega, rinchiuditi, trova rifugio nelle parole della preghiera, nelle parole dello studio della Torah, e queste ti portano al di sopra dei problemi, ti fa galleggiare sopra i problemi. Ed è questo che dice qua. La cosa principale è di stare da soli, prendersi una pausa dal ritmo febbrile della vita, rifugiarsi dentro a Dio, trovare rifugio, roccaforte in Hashem. Fermiamoci un secondo. Qualcuno vuole dire qualcosa? Chiedere, aggiungere, raccontare?
In pratica è come essere in Yachidut con il Rebbe e essere in Yachidut con Hashem durante l'estubonenot.
Yichidut vuol
Discorso non
dire
parlato,
esperienza
non
privata.
sentito, ma c'è questo rapporto diretto di sentimenti, di impressioni, di modi di
Assolutamente.
sentire, di comunicazione non verbale, insomma, sì.
Assolutamente, assolutamente. Qualcun altro? Stiamo studiando un Mamar del Rebbe. Fantastico. Perfino questo. Praticare l'itbodedut. Bravo, dottor Messina. Qua lo dice. Perfino questo, cioè praticare l'itbodedut senza proferire parole. Perché la settimana scorsa abbiamo raccontato che bisogna parlare con Dio, no? E dire i nostri problemi, raccontare, chiedere conforto, eccetera, eccetera. Però c'è anche, abbiamo spiegato, un itbodedut silenzioso, che tu mediti in silenzio. E parli con Dio con la mente, non per forza con le parole. Perciò perfino questo, praticare Hidvodidut senza proferire parole, anche questo crea tikkunim immensamente potenti. Crea un tikkun, aggiustare, molto potenti. Anche il silenzio. Rabbi Nathan dice che attraverso il silenzio, nella propria Hidvodidut, una persona acquista il tikkun da una parte del mondo all'altra. Tu ti apparti 10 minuti, vai davanti a un fiume, vai davanti a una cascata, vai davanti dove vuoi, un posto che ti piace, che ti rilassa. E ascolti il silenzio, oppure ascolti il rumore dell'acqua, delle cascate, quello che sia. Cosa fai? In quel momento non parli neanche con Dio, mediti, mediti. E hai piacere di questo attimo così particolare, qua dice, attraverso questo silenzio una persona acquista il tikkun, il riparamento, da una parte del mondo all'altra, è un modo di dire un tikkun infinito, soltanto a stare in silenzio e pensare a Dio. Lentamente emerge dal proprio stato di inselvatichimento e confusione ed ottiene un nuovo rilassato stato mentale. Addirittura i rebbe precedenti al nostro rebbe di tanto in tanto lasciavano la città, andavano con i Hasidim o quello che sia in campagna o si ritiravano per un po' di tempo in campagna, dove lì potevano stare a contatto con la natura e poi lì scrivevano i Mamarim, scrivevano i discorsi più profondi che c'erano, cioè stare a contatto con, lasciare il mondo, lasciare la città e andare nella natura, aiuta a risvegliare in te anche che la tua mente riesce a donare nuovi insegnamenti ai tuoi discepoli. E così loro facevano. Non è che andavano a fare vacanza, andavano, si buttavano nella natura e potevano dare il meglio di loro. Qualcuno mi sembra che voleva dire qualcosa. Laura?
Sì, andare in meditazione, in realtà è una meditazione, perché comunque si stacca la spina, cioè dal momento che io sono, devo staccare il flusso dei pensieri, staccando il flusso dei pensieri, che il flusso dei pensieri sono nella quotidianità, fanno parte della quotidianità, delle problematiche, eccetera, da quel punto di vista non ce la faccio, se sono dentro casa mia, la mia mente continua, no? A macinare, devo staccare tutto, quindi devo staccare la spina e quindi...
Beati voi, in Toscana non vi mancano posti dove fare il Vodeduccio.
Anche
Noi
Beethoven, comunque, era un musicista che amava molto stare al contatto con la natura e lui si ispirava molto alla natura e andava proprio, stava delle giornate intere a contatto con la natura. Lui. Non per niente
Milano non abbiamo.
la sesta di Beethoven la chiama la pastorale, si chiama la pastorale, la sesta sinfonia di
Ah,
Beethoven. Va bene.
Vabbè, se qualcuno va andare in Toscana a fare il Bodedut, la famiglia Cabibbi, la famiglia
Sì,
Baruzzo,
Maruzzo, venga pure, ha voglia qui.
va bene. Prima di fare il Bodedut, una persona è in uno stato simile a quando, la Torah scrive, in Bereshit, la terra era vuota e desolata e l'oscurità copriva le profondità. Proprio all'inizio di Bereshit, prima che Dio cominciò a creare il mondo, come la Torah descrive co cos'era in quel momento il mondo? La terra era vuota e desolata e l'oscurità copriva le profondità. Cioè era nero, desolato, vuoto, non c'era forma, non c'era ordine, non c'era niente. Allora qua dice, prima che una persona si mette lì di impegno a fare il Bodedut e lui è come questo, vuoto, desolato e oscuro e così via. Il consiglio di cui questa persona ha bisogno è dato subito dopo nello stesso verso. Perché cosa scrive lì? E lo Spirito di Dio aleggiava sopra le acque. Era tutto, però c'era Hashem, era lì, che aleggiava sopra le acque. Questo è il sentiero che porta alla luce, ovvero connettersi con l'aspetto dello spirito di Hashem che aleggia intorno a noi. Anche se sei in nero, anche se sei in un attimo di tristezza, di angoscia, quello che vuoi. Ma Hashem aleggia su di te. Non è che Hashem ti abbandona. Allora, con l'aiuto di Hashem, possiamo raggiungere l'aspetto di e luce fu. Il primo giorno della creazione e luce fu. Perciò, sei buio, sei, ricordati sempre, anche nello stato peggiore in cui ti puoi trovare, Hashem è lì, aleggia su di te. E da questo tu puoi arrivare al e luce fu. Continuamente, leggete, c'è Abramo che sta scrivendo, ma non posso leggere. Mi leggete cosa dice?
Praticamente ha scritto quando può intervenire perché vorrebbe dire qualcosa.
Quando vuoi, Abramo, prego, accendi pure il microfono e parla. Ma non riesci a accendere il microfono, però. Abramo? Ok, lo scrivo in chat. Perfetto, lo scrivo e poi qualcuno leggerà. Perfetto, ok. Noi intanto andiamo avanti. Il Ramchal spiega che noi possediamo il tratto della sapienza superiore. Sapienza superiore si intende Hashem, la sapienza di Hashem. E ognuno di noi, visto che noi siamo così dice, un'estensione di Hashem, noi siamo un piccolo Hashem nel mondo perché Hashem si trova dentro di noi, perciò un po' tutto quello che è Hashem in piccolo lo siamo anche noi, ok? Perciò il Ramchal dice che noi abbiamo, possediamo questo tratto della sapienza di Dio con cui siamo venuti al mondo, no? Questo è il segreto di quello che si chiama nel linguaggio cabalistico dei makifim. Cos'è un makif? Luce esteriore, luce intorno. Ovvero, questa è l'anima e la sapienza dentro di noi che vuole rivelarci i segreti del mondo. Così come Dio aleggia sempre su di te. Dio è dentro di te e tu sei, e tutti noi abbiamo la coscienza di Hashem, abbiamo l'intelligenza di Hashem, abbiamo l'anima che è divina. Perciò questa anima è la sapienza che si trova dentro di noi, che vuole rivelarci i segreti del mondo. Perciò se tu, Lech Lecha, che stamattina abbiamo studiato, cos'è Lech Lecha? Vai dentro di te, Lecha vuol dire a te, vuol dire Dio dice ad Abramo, a tutti noi, prima ancora di fare qualsiasi cambiamento, vai dentro di te, vai a vedere chi sei, vai a cercare di capire quanto vali, quanto sei ricco interiormente. Infatti troverai Dio dentro di te. Perciò questa Neshama, questa anima, è la sapienza dentro di noi che vuole rivelarci i segreti nel mondo. Ognuno possiede la capacità di comprendere idee immense. Basta che ti metti, studi, pensi e ti vengono idee immense. Ogni persona può vedere da una parte all'altra del mondo. Non sei limitato a vedere soltanto pochi metri dal tuo naso. Se ti ci metti di impegno, vedi l'infinito. Ma quando siamo così immersi in questo mondo materiale, fisico, con i suoi problemi, cessiamo di cercare la nostra anima e iniziamo a disperare. Cosa succede? Che noi dimentichiamo di quanta ricchezza abbiamo, di quanta spiritualità abbiamo dentro di noi. Ci dimentichiamo di quanto noi possiamo veramente capire, crescere. Perché? Perché siamo troppo disperati. E quando sei disperato, perdi te stesso. Non appena una persona ottiene quello che dicevamo prima, Yeshuva ha dato una mente calma, quando riesci a riacquisirti di te stesso, inizia il nuovo, inizi di nuovo a volere la propria anima e a bramarla. Ed è in quell'istante che essa inizia di nuovo a rivelarsi. Dove tu conduci, tu vai. Non puoi pretendere che tu vai verso l'abisso, verso il buio e sei anche illuminato. Se tu decidi di farti prendere dalla tua disperazione, dalla tua tristezza, nessuno dice di no, che non stai soffrendo. Ognuno soffre. Non è bello dire a una persona che sta soffrendo, dai, non esagerare. No, chi sei tu per dire dai, non esagerare? Magari quella persona sta veramente soffrendo. Però qua la persona deve dire, qua il libro parla alla persona, ok? Ok, sei in un attimo di disperazione, di tristezza, di difficoltà, quello che vuoi. Ma se tu continui in quella strada, se continui a portarti a sprofondare in questi sentimenti di tristezza, allora non uscirai mai più, sprofonderai sempre di più. Qua dice, non appena una persona ottiene la calma mentale, inizia di nuovo a volere la propria anima e a bramarla. Tu hai un'anima, hai un regalo che Hashem ti ha dato, usala. Ed è in quel istante che essa inizia di nuovo a rivelarsi. Allora, quando tu ti accorgi e ti ricordi che c'hai un'anima, allora l'anima comincia anche a rivelarsi verso di te, a darti un po' di input, un po' di luce, un po' di sicurezza, un po' di speranza. Tutto, alla fin fine, tutto dipende da noi. Abbiamo tutte le carte in regola per stare bene, per migliorare, per tutto. Però noi a volte preferiamo la tristezza, preferiamo il disperarci alla gioia. Perché? Perché è molto più facile. È molto più facile. Disperarsi e essere tristi è naturale. Mi lascio dominare dai miei istinti. Invece, con forza voler essere gioiosi e acquisire speranza, non è facile per niente. Devi uscire dal tuo comfort zone, devi uscire, devi rompere una barriera e allora è più difficile. Allora molte volte mi diciamo, sai cosa? Lasciami stare. Preferisco stare nel mio brodino, stare male, piuttosto di combattere per stare bene. Ma questa è la verità, se ci pensiamo. È così. Preferiamo la miseria piuttosto che combattere e reagire. La redenzione individuale di ogni persona è la rivelazione della sua anima. Qui non parla di bene fisico, non parla di ricchezza materiale, di gioia materiale, no. Qua sta parlando, ripeto, la redenzione individuale, come una persona si può redimere, come una persona si può salvare. E tramite la rivelazione della sua anima. Quando la tua anima comincia a ripulirsi, pulsare di nuovo dentro di te, quando tu permetti alla tua anima di pulsare, quando tu cominci ad ascoltare la tua anima, allora cominci a vivere. Puoi avere le ricchezze del mondo, ma essere la persona più triste al mondo. Purtroppo la felicità non si compra con i soldi. Sicuramente aiuta avere soldi, non diciamo di no, ma a volte quando hai qualcosa dentro che ti dà veramente fastidio, l'oro del mondo non ti aiuta, soltanto la tua mente ti aiuta, soltanto il tuo capire che in questo momento tu sei disconnesso dalla tua anima, non stai ascoltando le pulsazioni della tua anima. L'anima non muore mai, però tu sei morto, per modo di dire, morto spiritualmente. Allora cosa vuoi fare? Ricongiungiti, riconnettiti con il bene più prezioso che Hashem ti ha dato, la tua anima. Semplice. Molte volte è molto impegnativo, sì, ma il capirlo è semplice. Noi facciamo di tutto, a volte andiamo, facciamo cure, queste cure, quelle altre cure, andiamo in introspezione, andiamo da psicologo che ci sta, che fa bene. Ma anche il psicologo più bravo del mondo, lo psichiatra più bravo del mondo, per quanto lui possa darti un'analisi completa di te e ti spiega come devi fare, ma alla fine se tu non lo fai, hai speso soltanto dei grandi soldi, ma alla fine non riesci a metterti a posto perché non arrivi al punto, non vuoi ascoltare, vuoi soltanto seguire la tua tristezza. E allora? Apro una parentesi, è giusto, è bene andare a un psicologo per farci aiutare, ma comunque il psicologo, anche lui, ti darà delle opzioni comunque di solito materiali, a meno che non sia un psicologo che ha studiato Torah. Ma la Torah alla fine è la psicologia più grande che c'è, che ti dice, sai perché sei così ridotto in questo stato? Perché sei staccato dalla tua anima, tutto lì. È dentro di te, ma hai tolto la spina. C'è il frigorifero ed è pieno di cibo, ma è avariato perché hai tolto la spina. E allora è avariato. E questo è tutto dentro di noi. La redenzione individuale di ogni persona è la rivelazione della sua anima, che è la luce che Hashem ha messo dentro di noi. Ma cosa vogliamo di più? Hashem ci ha dato, è tutto dentro di noi. Questo è lo spirito di Hashem che dicevamo prima, menzionato precedentemente. Finisco il paragrafetto, Abramo, poi leggiamo il tuo messaggio. Dopo alcuni mesi di pratica dell'Itbodedut, una persona inizia a notare come il proprio comportamento sia del tutto diverso di fronte a situazioni uguali a quelle che ha attraversato in passato. Quando tu cominci a avere un po' più confidenza in te stesso, a fare il bodhidut, a riconnetterti con la tua anima, vedi che reagisci in un modo diverso a situazioni che un mese fa, 2 mesi fa, avevi questa stessa situazione, ma reagivi in un altro modo, in modo negativo. Oggi, dopo mesi di bodhidut, vedi già un miglioramento perché vedi che tu reagisci in un modo diverso, in modo più positivo. All'improvviso sorride e ringrazia la persona. Allora, cos'è accaduto? La persona ha portato Hashem nella propria vita. Porti Dio maggiormente nella tua vita. Hai più fede, hai più coraggio, hai più forza. Ti senti che non sei da solo. Ti senti che appunto l'anima, la luce di Hashem ondeggia su di te. La persona ha portato Hashem nella propria vita, la Neshama, l'anima dentro di lui ora risplende di pensieri e sentimenti nuovi e meravigliosi. È rinato. E questo succede anche se non sente sempre che la sua Itbodedut stia portando a qualcosa. Non sempre devi andare alla grande, in quarta, per sentire che. Però fai, quando tu fai, Un passo vai avanti, un altro passo vai sempre avanti. Non esiste che uno fa e va indietro. No, se fai vai avanti. Dopo un po' di tempo egli scopre di essere cambiato e di guardare alla realtà con una prospettiva del tutto nuova. Lo stesso problema che avevi 2 mesi fa ce l'hai ancora oggi, solo che stai bene, respiri. Perché hai cambiato gli occhiali. Prima vedevi tutto nero, eri da solo, eri buttato. Oggi che hai scoperto il Bodhidharma, che hai scoperto che hai delle forze interiori, che Dio è dentro di te, che hai un'anima, vedi tutto diverso. Vedete cos'è? Nessuno dice che i problemi spariscono. I problemi persistono. O forse no. Ma anche se persistono, sei tu che sei cambiato. Allora riesci a superare il problema. Riesci magari a vedere che questo problema in realtà è un trampolino per te, è un'opportunità per migliorare, per crescere, per cambiare. Tutto è nella testa. Dobbiamo cominciare a capire quanto siamo impregnati di divinità, quanto Hashem è dentro di noi. Qualcuno può leggere il messaggio di Abramo, per favore?
Sì, lo leggo io.
Grazie.
Prima di leggerlo volevo dire che tutto il discorso che hai fatto fino adesso mi sembra molto attinente alle testimonianze degli ostaggi che sono stati liberati ultimamente, perché molti hanno riscoperto.
Sì, la fede, sì.
Sì, ma
Sì.
dobbiamo leggere tutte le testimonianze, ma veramente calca pennello. Allora, il signor
La sento
Amram.
male.
Mi
Ha
sente?
cambiato qualcosa? La sento male.
No, non ho
Male.
cambiato. No, non ho cambiato
Provi
niente.
a accendere. Provi a accendere e spegnere il suo microfono. No, ok, provi, parli.
Aspetti, un secondo solo. Ecco, adesso posso parlare più forte.
Oh, adesso
No,
meglio, sì, ok.
perché qualcuno dorme, non posso urlare.
Ah, ok.
Avram si chiamava Avram ed era motivato da Emunà. Sarai invece era governata da Metatron perché aveva la Yud alla fine del suo nome. Era lei che compensava per l'Emunà di Avram con sapienza e conoscenza perché aveva la Yud. Lei aveva sapere della verità di Hashem tramite Metatron. Quando Avram si è circonciso, ha aggiunto una hei a Avram e il nome di Sarà, e con questo rappresenta che Hashem stesso a quel punto dava sapere, aspetti un attimo, dava sapere a tutti e due, e loro non dovevano più usare Emunah. Erano ormai uno con la verità. Quindi il Satan non aveva appigli su di loro perché non dovevano avere né fede né fiducia per sempre. Poi aggiunge, la Hei rappresenta presenza divina diretta,
Wow.
Shekinah totale diretta come, se de come dentro al com in diretta. Perché ci sono degli, scusi signora Amrami, ma ci sono degli errori di battitura, allora per quello, diretta come se dentro in Beta Mikdash. Il livello di Emunah da cercare con pace è un livello che è buono per coloro che ancora non sono Shomer Mitzvot, per gente come quelli qui che seguono questa lezione. È necessario invece andare a fondo, studiando il Hazal più segreto per cambiare la fede in sapienza, emet, perché il giudaismo non deve essere fondato sul credo, ma sulla sapienza della verità. Sì, scrivo da cani, no, non scrive da cani, scrive
Ok,
benissimo, solo che nella
interessante.
scrittura
Oh.
sono
No, è che
dei
lui fa
eroi,
la sigla.
bellissimo.
Tra l'altro, Abramo scrive sempre, dice sempre cose molto, molto profonde, allora scrivere diventa ancora più difficile.
No, ma perché
No,
sono
capito
proprio
che.
errori di battitura scrivendo
Sì.
così, capitano, niente.
Interessante che dice praticamente, se ho capito bene quello che Abramo vuole dire, che noi dobbiamo arrivare a un livello di sapienza di Dio, conoscere Dio, so di Dio e non di Emunà. Allora, poi Abramo, dimmi se ho capito bene o no. Emunà, fede, è di un qualcosa che non conosci, allora non vedo Dio, ho fede in Dio. E questo è una base, è qualcosa di iniziale. Ok? È una cosa iniziale. Non conosco, comincio con la fede. Però man mano che una persona si avvicina a Dio e studia e studia e studia, arriva a una conoscenza di Dio che va all'al di là della fede. Fede è credo in qualcosa perché non lo vedo. Allora la mia fede mi porta a crederci. Abramo dice una cosa, cioè lui porta Hasidut, che basta, bisogna crescere. Fede è buono, ma bisogna arrivare a livello dove vedo Dio, sento Dio. E come arrivi a farlo? Studiando sempre di più.
Infatti aggiunge esatto tramite grandi come Zohar o Arizal o Shelo HaKodesh. E
Akadosh,
poi
sì.
aggiunge, scusi, vabbè, HaKodesh. Corretto, questo sveglia la, scusi, c'è scritto Schenia, la Shekinah forse, che
No,
sta
ok.
bene, la Shekinah. La fede invece dunque, sveglia la Shekinah, il sapere, la fede invece alimenta il Satan.
Praticamente dobbiamo studiare, studiare, studiare per capire, per vedere, conoscere Hashem. Grazie Abramo, grazie,
Potrei fare un esempio molto semplice.
grazie, grazie.
Quando uno va dal medico e il medico ti dà delle pillole, tu ti fidi del medico che quelle pillole sono quelle che guariranno. Se uno si fida del dottor Messina, caro signor Zalman, delle medicine che ti dà il medico. Però se uno studia antropologia, medicina, eccetera, allora capisce che quando prende quella pillola va a agire sul fegato, che poi entra nei villi intestinali, che poi va a sistemare una questione chimica del sangue, e capisce, allora lui sa che quella pillola gli mette a posto la pressione, o gli mette a posto una situazione ormonale, o gli mette a posto una cosa, e capisce, allora la differenza è tra fede e sapere. E questa è la differenza tra, appunto, chi ha fede e chi conosce. Allora, chi, come diceva Avram, ha solo fede perché si fida e basta, purtroppo permette al Satan di intervenire e quindi di sviarlo dicendogli ma sì, ma puoi fare anche quest'altro. Infatti sappiamo che nella medicina c'è anche un grande business adesso perché tanta gente non sa da che parte sbattere la testa perché ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, insomma, adesso non facciamo un discorso di politica, però sappiamo che c'è medicina e medicina, ma solo se uno conosce un po' esattamente quello che dice la medicina o ha un medico straaffidabile che gli spiega le cose come stanno, allora può sviare il cosiddetto satano, in questo caso sarebbe il medico disonesto o il gruppo di disonesto di insomma di siamo capiti insomma non voglio entrare più e per fare un
Ok.
esempio matematico quando chi ha studiato matematica lo sa quando si fa analisi 1 in matematica ti danno una grossa un compito in classe fatto di 10 righe x uguale al quadro meno parentesi quadra radice quadra di quello eccetera e alla fine il risultato è x uguale 2a. Allora, se tu hai una carta millimetrata e controlli, vedi esattamente che la risposta è precisa e quindi non c'è assolutamente possibilità di avere. Tu sai che è giusto, non hai bisogno che di dare al professore il compito perché te lo corregga, perché man mano che tu sviluppi l'equazione, capisci che è giusto. E così la differenza tra fede e conoscenza da'at, infatti guarda caso, Chochmah, Binah, da'at e Chabad, ed è sopra le tre sefirot superiori alle sette inferiori che cominciano da Chesed, Geburah e Tiferet.
Grazie Rotas, praticamente qua vuole, in parole molto povere, la fede, il Yetzer Hara ti può attaccare e toglierti fede. Tu non puoi vivere solo di fede, perché a un certo punto il male cerca di farti togliere la fede e magari ci può anche riuscire. Ma se tu hai conoscenza, cioè vedi una cosa, di senti, l'ho visto, non puoi. Non puoi discutere su una cosa che ho visto, una cosa che ho toccato, ho testato. Ecco, la conoscenza di Dio è al di là della fede, è molto più di fede perché niente al mondo ti potrà togliere quella consapevolezza di una cosa che tu hai visto, hai vissuto, hai gustato, eccetera, eccetera. E questo è il punto. Infatti, mi viene in mente Rav Rodah, Alav Shalom, diceva: io non credo in Dio, io so che c'è Dio. E questo è il punto. Credere, ma so, è un livello molto più alto. Abramo, grazie, ci hai fatto la lezione. Rotas, grazie che ci hai spiegato. Lo dico sempre, gli interventi di voi che ascoltate fanno la lezione, lo dico sempre. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Ah, Samuele sei qua, Baruch Hashem. Vuoi dirci qualcosa, Samuele, così ti scende un po' di febbre?
No, la febbre è salita, sono 38 e mezzo.
Ok.
No, è bello sentire tutti gli interventi perché aprono nuove porte e soprattutto io che sono ancora ai primi due gradini, me ne mancano ancora tanti, mi apre molte visioni più ampie e mi fanno riflettere.
Baruch Hashem, bene, bene, bene. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Il signor Amram mi scrive ancora: non date modo al Satan di mettervi alla prova. Se sapete la verità, lui non può fare più niente. E voi portate la Shekinah con forza a tornare a brillare con tutti noi. E poi aggiunge: grazie a te, Rav Miki, hai insegnato a portare la Shekinah a coloro che ancora non sono Shomer Mitzvot.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok, qualcun altro? Bene, ah, dottor Messina, prego.
Ma un pensiero in margine a quello che abbiamo detto, perché mi riferisco a una frase che ha ricordato prima dello Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, no? Veruach Elohim merachefet, Neamai merachefet, è il gesto che compie la mamma uccello quando va sul nido e svolazza sui piccoli, no? Non li tocca, svolazza, merachefet, no? Però è un gesto esterno, come la tenuffa, no? Fa prendere aria questo ruach, no? E invece noi quando diciamo a tefillah, diciamo veruach v'neshom shenefachta be'apeinu. C'è il ruach, ma c'è anche la neshom che ci hai messo dentro le nostre narici. Quindi siamo più ricchi dentro che non fuori. Perché dentro c'è anche la Neshom e non c'è soltanto il Ruach esterno, in questa cosa figurativa naturalmente, no? Quindi abbiamo questo doppio scudo, diciamo così, che ci permette da una parte di prendere un'aria di Kadosh Baruch Hu e dall'altra la sua Neshom che praticamente Chokhmat Israel Chokhmat Hashem, insomma, in piccolo naturalmente per quello che ci riguarda. Noi siamo una parte del Chokhmat. Perché dice con tutte le cose le create con Ochma, quindi possiamo vantarci, fra virgolette, umili, di avere un milligrammo di Chokhmat Hashem, insomma. Questo
Sì.
è importante, ci viene molto invidiato questo.
Bene, stasera è una lezione molto ricca. Baruch Hashem. Abramo, grazie a te. Grazie a te. Ogni bene, Shavua
Allora,
Tov.
salve a
Buon
tutti,
sabato a tutti.
arrivederci.
Buon sabato.
Ciao a tutti.
Oggi è lunario.